Talks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
Tutti sapete, un foglio cartaceo che di per sé non ha alcun valore, ma che, almeno originariamente, serviva a sostituire una data quantità di metallo prezioso, come scritto sul foglio, pagabile a vista al portatore. Anzi, come era scritto sulle vecchie lire. Il suo primo utilizzo risale all'806, nella Cina dell'imperatore Xianzong, e che Marco Polo secoli dopo chiamerà moneta volante. La carta moneta come la conosciamo noi, tuttavia, è un'istituzione del XVIII secolo. Nasce in Inghilterra perché nel 1695, 5 anni prima dell'inizio del secolo, aveva aperto la Bank of England, la prima banca centrale d'Europa. Da lì ogni stato europeo inizierà a sviluppare le proprie banche e di conseguenza banconote, ma sarà solamente con la fine degli accordi di Bretton Woods nel 1971 che esse diventeranno la vera e propria base del sistema economico mondiale, andando a sostituire direttamente la centralità dell'oro con tutto quello che ne ha conseguito. Il problema principale della carta moneta è però quello di favorire l'inflazione o comunque di esserne pesantemente influenzata, oltre al fatto che, trattandosi di carta, chiunque potrebbe teoricamente riuscire a contraffare una banconota e, per evitare questo, le tecniche di stampa diventano ogni giorno più complesse. Nell'immaginario collettivo le banconote, cash in inglese, parola che non ha plurale perché nell'assurda logica anglofona è qualcosa che non si può contare, sono associate per quel che riguarda la musica con i video dei rapper, che si vantano della loro opulenza, o al massimo per quel che riguarda il rock, con gli eccessi della musica glam anni 80. Tuttavia, c'è un altro tipo di cash che riguarda la musica e sarà il protagonista della nostra storia. Non soggetto all'inflazione, impossibile da replicare malgrado i tentativi e soprattutto autentico, come solo Johnny Cash ha saputo essere.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-oh!
Ray Cash nasce a Kingsland, Arkansas, il 26 febbraio 1932, ultimo dei quattro figli di Kerry Clovery e Ray Cash. Il suo nome è una sorta di compromesso fra i suoi genitori. Il padre infatti voleva chiamarlo come se stesso Ray, la madre preferiva John, e dunque lo chiameranno John Ray, ma in realtà non utilizzeranno mai il suo nome completo. Per tutta la sua infanzia, Johnny sarà chiamato J.R. Il momento in cui nasce non è particolarmente felice. Gli Stati Uniti sono nel pieno della Grande Depressione e la famiglia Cash, come migliaia di altre, ne è investita. Johnny non ricorderà mai con esattezza se il padre avesse perso il lavoro o la terra che possedeva, ma sta di fatto che aveva perso tutto. Il padre Ray però non si darà mai per vinto. Pur di sfamare la famiglia farà ogni tipo di lavoro immaginabile, lavorando anche 18 ore al giorno e generando un grandissimo senso d'ammirazione nel figlio più piccolo. Qualche anno dopo le cose migliorano un pochino, in quanto alla famiglia viene assegnata della terra a Dyess, sempre nell'Arkansas, un villaggio appena costruito come parte di un programma del New Deal per dare lavoro alle famiglie contadine disagiate. La vita di Johnny, anzi di JR, prende un pochino di stabilità. Le condizioni non sono facili, tant'è che a soli 5 anni deve iniziare anche lui a dare una mano nei campi, continuando comunque ad andare a scuola. Questa sua infanzia sarà quello che lo farà sempre sentire parte della classe lavoratrice, lontano dallo star system americano. Avrà uno stile di vita umile che non cederà mai agli eccessi da star. Tuttavia, nella sua carriera ricorderà sempre da dove era venuto, a quali luoghi appartenesse sul serio, e che la sua fedeltà e il rispetto dovevano andare sempre e solo verso gli ultimi.
I remember when I was a lad, times were hard and things were bad, but there's a silver lining behind every cloud. Just poor people, that's all we were, trying to make a living out of blackland dirt. But we'd get together in a family circle, singing loud. Daddy sang bass.
Mama sang tenor.
Me and little brother would join right in there.
Singing seems to help a troubled soul. One of these days, and it won't be long, I'll rejoin them in a song. I'm gonna join the family circle at the throne.
Nella vita del piccolo JR però non c'è solo il lavoro. I suoi ricordi sono pieni di musica, quella country che sentiva alla radio mentre lavorava con il padre nei campi o quando stava a casa, quella gospel che sentiva in chiesa. L'influenza maggiore tuttavia arriva dalla madre, che cantava spirituals nei campi e suonava la chitarra cantando mentre lui e i fratelli facevano il coro. Ma le ristrettezze economiche della famiglia fanno sì che la mamma a un certo punto, quell'unica chitarra che avevano, la dovrà vendere. Lei e i piccoli Cash continueranno a cantare ma a cappella, e quando JR chiederà spiegazioni alla mamma perché non c'è più la chitarra, mamma deciderà di essere sincera: mi dispiace JR, ma non ce la possiamo permettere. Kerry però non si arrende facilmente. Ha capito che suo figlio, con quella bella voce bianca, ha una passione smodata per la musica, ed è fondamentale per lei che il piccolo JR la coltivi. Per un po' come secondo, oppure terzo, quarto, quinto lavoro, difficile dirlo, fa la lavandaia per risparmiare quel tanto che bastava per pagargli 3 lezioni di canto. A 12 anni Johnny inizia a scrivere le sue prime canzoni, nonostante non sappia suonare nulla. Purtroppo di quei lavori non rimane niente, e Johnny ricorda soltanto che erano canzoni molto malinconiche in stile country, del tipo piangere sul latte versato, come amava definirle lui. Proprio nello stesso anno però la mamma riesce a mettere abbastanza soldi da regalargli una prima sgangherata chitarra. Sarà proprio la mamma a insegnare i rudimenti dello strumento al piccolo, mentre l'amico fraterno di JR, Pete Barnill, gli insegnerà quella tecnica in cui si mischiano parti ritmiche a quelle da solista, alternando pollice e dita, quella che poi diventerà finger picking, ma che in Johnny non è mai stata così raffinata. D'altronde, Johnny Cash ha continuato a ripetere per tutta la carriera che lui non era un musicista, solo uno che si accompagnava con la chitarra.
Just around the corner there's heartache. Down the street that loses you. If you can wait in through the teardrop, you'll find me at the home of the blue.
Nel 1944 accade la prima tragedia della sua vita. Suo fratello Jack, quello a cui era più legato, viene quasi letteralmente tagliato in due da una sega circolare nell'officina in cui lavorava. Le ferite riportate saranno talmente gravi che ne causeranno la morte meno di una settimana dopo, e per Johnny e tutta la famiglia Cash sarà un colpo devastante. Secondo i suoi ricordi, lui e la mamma avevano avuto presagi negativi per tutta la mattina, avevano tentato di convincere Jack a non andare al lavoro, ma Jack non li aveva ascoltati. Difficile dire quanto di vero ci sia in queste memorie, ma è così che funziona il senso di colpa. Nonostante tutto prosegue il lavoro nei campi e del liceo, continua a suonare e a cantare, iniziando a esibirsi nelle radio locali, sebbene durante questi anni sia costretto a cambiare completamente il suo stile, in quanto la sua voce passa da essere quella di una sorta di tenore a quella di un baritono. Non cambia il repertorio musicale, aggiunge qualche canzone, è chiaro, ma arrangia le canzoni che già amava in modo che fossero adatte al suo nuovo timbro vocale. il dono. Così la madre iniziava a definire la sua voce e Johnny inizia seriamente a pensare che forse la musica potrebbe essere il suo biglietto per andarsene via da quel posto, per ottenere una vita migliore. Arrivato a 18 anni si diploma, ma la sua voce non è ancora in grado di portarlo da nessuna parte. Di una cosa però è sicura, l'aveva deciso la morte del fratello. Finita la scuola sarebbe scappato il più lontano possibile da lì, dall'Arkansas. La sua vita non l'avrebbe passata nei campi. Emigra dunque a Pontiac, Michigan, per lavorare nell'omonima fabbrica automobilistica. Non è il massimo, ma almeno non vive più in un paesino sperduto. Scoprirà però ben presto che la vita in una catena di montaggio è addirittura peggiore di quella nei campi e si licenzia pochi mesi dopo. Proverà a lavorare come muratore, addetto alle pulizie, ma anche qui dura poco, non perché sia uno scansafatica, è uno che lavora duro da quando ha 5 anni ed è proprio per questo che non ha intenzione di passare la sua esistenza in quella maniera. Senza alcun titolo di studio, senza esperienza se non in lavoretti umili, a Johnny non rimangono molte possibilità. Il 7 luglio 1950 si arruola nell'aeronautica militare. Give us a room with a view of the beautiful Rhine. Give us a room with a view of the beautiful Rhine. Give me a muddy old creek in Texas or any old time. I got those hot. La guerra in Corea è cominciata pochissimi mesi prima, ma lui è fortunato e non viene mandato al fronte ma alla base di Landsberg nella Germania dell'Ovest. Dopo l'addestramento di base e quello tecnico, viene mandato a fare l'addetto alla radio e il suo compito sarà quello di intercettare le trasmissioni sovietiche. Leggenda vuole che sia stato lui il primo a captare il messaggio radio con cui i comunisti annunciavano la morte di Stalin. Per anni si è pensato che la storia fosse troppo assurda per essere vera, e in effetti è impossibile avere la prova certa che sia andata così. Tuttavia, Roseanne Cash, una delle figlie di Johnny, ha confermato la veridicità del tutto. Cash sarebbe dunque uno dei pochissimi cantanti ad aver fatto la storia ben prima del suo successo artistico. I walked through a county courthouse square. On a park bench, an old man was sitting there. I said, your old courthouse is kind of run down. He said, no, it'll do for our little town. I said, your old flagpole has leaned a little bit, and that's a ragged old flag you got hanging on it. He said, have a seat. And I sat down. Is this the first time you've been to our little town? I said, I think it is. He said, I don't like to brag, but we're kind of proud of that ragged old flag. Annunci epocali a parte, il periodo sotto le armi riveste un'importanza fondamentale nella sua formazione di artista. Quando riceve il primo stipendio di $85, circa 1100 euro calcolando l'inflazione, la prima cosa che fa è quella di uscire immediatamente dal forte in Texas in cui si stava addestrando, raggiungere la cittadina più vicina, entrare in un negozio di musica e comprare la sua prima vera chitarra. Potrebbe non sembrare una cosa assurda, ma dovete calcolare che la prima cittadina si trovava a 4 miglia di distanza dal forte e lui non possedeva alcun mezzo di trasporto. Al ritorno fu sorpreso da una tempesta di neve e al rientro in caserma è ormai notte, ha i piedi letteralmente congelati come in pratica il resto del corpo, ma la sua acustica, protetta dalla sua carne dalle intemperie, è in perfette condizioni. Finalmente può suonare quando vuole. Un amico della Louisiana gli insegna una marea di nuovi accordi che non aveva mai imparato, dandogli una base un po' più solida sullo strumento e grazie al suo buon orecchio è presto in grado di riprodurre ogni canzone che i commilitoni sentono alla radio. Forma persino una piccola band di soldati chiamata The Barbarians. E la vita militare non sembra neanche dispiacergli tanto. La sua esistenza forse sarebbe scorsa così, come quella di un soldato, se non fosse che un giorno, alla caserma, proiettano un film per le truppe, Inside Folsom Prison, dentro la prigione di Folsom, e vedendola Johnny ha un'epifania. Mi sono accorto che la caserma era a tutti gli effetti la mia prigione. Non potevo uscire da lì se non con permessi premio o per casi straordinari come la morte di uno dei miei familiari. Non ero diverso da quei detenuti. Ero isolato, separato da tutte le persone che amavo, senza nessun posto reale in cui andare, senza niente di vero da fare, senza un obiettivo da raggiungere. decide seduta stante di abbandonare l'esercito. Tuttavia un militare non può prendere e andarsene come fosse un lavoro qualunque e deve quindi aspettare di finire il suo secondo periodo di leva prima di poter chiedere il congedo, che dal momento in cui si era sempre comportato benissimo viene accolto senza problemi e con onore, ricevendo persino un grado onorifico, Staff Sergeant. Tornato negli States si decide finalmente a prendere sul serio la musica e a tentare la carriera professionista come cantante. Prima però deve sistemare una cosa.
I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry.
Mentre si stava addestrando in Texas, a Sant'Antonio per la precisione, conobbe la 17enne, lui aveva poco più di 19 anni, italo-americana Vivian Liberto. Tra loro è un colpo di fulmine immediato. Escono insieme per 3 settimane, quando Johnny riceve la notizia che deve partire per la Germania e che ci dovrà rimanere per un minimo di 3 anni. Questo episodio segnerebbe la fine di molti giovani amori, ma non per loro, che invece rimangono insieme scambiandosi migliaia di lettere d'amore fino al giorno in cui si incontrano di nuovo. Non passa neanche un mese dal suo ritorno che il 7 agosto 1954 la sposa. La coppia avrà 4 figlie e il lato fiabesco della relazione purtroppo finisce qua. Non ci sarà lieto fine. Donna della vita di Cash non sarà lei. Insieme alla moglie si trasferisce dunque a Memphis, Tennessee, e a questo punto voi direte certo, si trasferisce nella città dove Elvis ha appena fatto successo, ma non è così. Si trasferisce a Memphis indipendentemente da Elvis, o meglio, proprio mentre Elvis sta registrando il suo futuro primo successo. Si trasferisce a Memphis perché la città è effettivamente tra le più importanti nel panorama della musica country. Oltretutto in città c'è già suo fratello Roy, che gli presenta il chitarrista Luther Perkins e il bassista Marshall Gretz. I 3 si mettono insieme, iniziano ad andare in giro per Memphis a chiedere di suonare praticamente a chiunque avesse la possibilità di farli esibire, a volte arrivando a citofonare a casa dei proprietari dei locali. Lo fanno oggettivamente con una buona dose di casualità. La sua vita avrebbe bisogno di una direzione, e quella direzione verrà, per sua fortuna, spinta da un qualcosa di più grande di lui che si è appena messo in moto. Perché nello stesso mese in cui Johnny arriva a Memphis, Elvis è da Sam Phillips alla Sun Records e sta registrando That's Alright Mama. È il 19 luglio 1954. Praticamente da questa data parte la rivoluzione del rock and roll. Well, that's alright, mama. That's alright with you. That's alright. Phillips, produttore a cui probabilmente dovremmo dedicare una o forse più puntate, sentendo il re intuisce quale sarà la direzione della musica nei prossimi anni. Ma That's Alright Mama ancora non è uscito, Johnny non ne sa niente e dunque chiama la Sun Records per caso perché ha sentito dire che produce gospel. Beh, lui col gospel c'era cresciuto, perché non fare un tentativo? La prima telefonata si risolve con un secco no dell'etichetta. Johnny non si dà per vinto, richiama, viene rifiutato di nuovo, ma questa volta chiede spiegazioni. All'etichetta gli rispondono: la musica gospel non si vende più, ragazzo, non ci proporre questa roba, questa è un'etichetta indipendente e non abbiamo soldi per musica di nicchia. Per qualche giorno Johnny si scoraggia. Il no è stato piuttosto secco a tutto, a lui e al suo genere. Dopodiché decide che invece vale la pena ritentare, ma questa volta di persona. È un'etichetta indipendente? Vuole qualcosa di nuovo e forte? E allora vado là con l'atteggiamento di chi non può ricevere un no come risposta. non ha un appuntamento e non sa quando Philip sia in ufficio. Dunque arriva di mattina e si siede sulle scale davanti all'entrata dello studio di registrazione. Appena vede Philip avvicinarsi, gli si para davanti. Sono Johnny Cash, quello che vi ha tempestato di chiamate nelle ultime due settimane. Sono qui di persona perché sono sicuro che se mi dà la possibilità di suonarle qualcosa, sarà felice per il resto della sua vita di averlo fatto. All'impresario piace la sua sfacciataggine e dunque lo fa salire. Lo ascolta e riconosce che il ragazzo ha un grande talento, ma ha due cose che proprio non funzionano: lo stile gospel, troppo lento, e il nome. Gli dice dunque che è disposto a fargli registrare della musica, ma in stile rockabilly, e se cambia il suo nome da John a Johnny. Cash non ama nessuna delle due idee, ma è ciò che gli serve per poter diventare un professionista, e allora benvengono. Accetta.
Hey Porter, hey Porter, would you tell me the time? How much longer would it be till we cross that Mason-Dixon line? At daylight, would you tell that engineer to slow it down? Or better still, to stop the train, 'cause I want to look around.
Fra le varie canzoni suonate da Johnny al provino, Sam sceglie Hey Porter come lato A del prossimo singolo di Johnny Cash, mentre per il lato B gli chiede di scriverne una ex novo, magari una canzone d'amore strappalacrime, e Johnny prende alla lettera la proposta, tanto che presenta un brano chiamato Cry Cry Cry, giusto per rendere bene l'idea. Sulla scia del successo di Elvis Presley, il 45 giri entra direttamente nella classifica country ed inserisce Johnny subito nel giro che conta. Può infatti esibirsi in apertura a Sonny James, ma soprattutto in apertura ad Elvis Presley. Per sfruttare il successo si rimette subito a registrare. La sua formula, basata su una musica semplice ed essenziale quanto estremamente efficace, gli permette di registrare con continuità e relativo poco sforzo, anche economico. È oltretutto in un momento di grandissima creatività, e quindi perché non sfruttarlo? Il pezzo successivo che incide nasce dalla sua esperienza sotto le armi come operatore radio. Nasce dalle giornate passate ad ascoltare messaggi su messaggi in codice Morse e soprattutto ore ed ore di statica. Mentre è in Texas, insieme a Carl Perkins, si fa sentire la prima strofa che ha composto e all'amico piace ciò che sente. Gli chiede: ce l'hai un titolo? E Johnny risponde: sì, certo, Because You're Mine. Ma allora Carl ribatte: è un titolo che non funziona, prova una cosa come I Walk the Line, che suona decisamente meglio. La porta a Sam Phillips, a cui piace molto, ma gli dice: è troppo lenta, bisogna velocizzarla, renderla più semplice. Cash accetta con estrema riluttanza e quando finalmente sente la versione completa chiede a Sam di non fare uscire alcuna copia della canzone. Proprio non gli piace. Sam Phillips lo guarda stupefatto e gli dice: fidati di me, proviamola per due settimane solo in radio e vediamo come va.
On this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line.
Non servirà arrivare alla fine delle due settimane. Pochi giorni dopo, ogni radio del paese la passa e in poco tempo raggiunge la posizione numero uno della classifica country, entrando nella top 20 di quella pop, portando Johnny Cash in un battito di ciglia ad essere conosciuto dal grande pubblico, non solo da quello di settore. È un momento d'oro. Per tutto il 1956 Johnny Cash sforna un singolo dietro l'altro. Nessuno vende come Walk the Line, ma entrano tutti in classifica e i numeri sono importanti. Sam Phillips lo sa bene, ma si fa forte di un contratto che riconosce a Cash solo il 3% dei royalties, normalmente era il 5%, ma soprattutto al momento è troppo preso dalla sua nuova gallina dalle uova d'oro, che risponde al nome di Jerry Lee Lewis. Questa sorta di braccio di ferro dura per tutto il 57, mentre Johnny registra pezzi come Folsom Prison Blues e pubblica il primo LP della storia della Sun Records. ma Johnny non sopporta di non essere al centro dei pensieri di Sam Phillips e osserva oltretutto il percorso di Elvis, che una volta passato ad una major, la RCA, RCA per noi in Italia, ha decisamente aumentato i suoi introiti e la sua diffusione. Decide che anche per lui è il momento di tentare di fare il grande salto. L'anno successivo firma un contratto per la Columbia, decisamente più conveniente dal punto di vista economico, ma non lo fa solo per i soldi, ma anche perché i dirigenti di questa etichetta accettano senza problemi di fargli pubblicare finalmente un disco pieno dei pezzi gospel che lui effettivamente voleva fare da un sacco di tempo. Tuttavia, Johnny aveva già registrato così tanto materiale per la Sun Records che Sam Phillips potrà continuare a pubblicare singoli di Cash fino al 1964.
Go away from my window. Leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need.
Sempre nel 1958 inizia a formarsi intorno a lui la sua fama di fuorilegge. Inizialmente Johnny si era beccato il soprannome di Undertaker, becchino, per la sua abitudine di indossare completi e camicie di colore tassativamente nero. Inizialmente, quando interrogato su questa abitudine, rispondeva che gli piaceva vestirsi come un lavoratore per rimanere ancorato alle sue origini. La realtà è che preferiva il nero perché, stando costantemente in giro e suonando spesso e volentieri in posti molto caldi, col vestito scuro si sarebbero viste meno macchie di sudore. Un altro elemento da fuorilegge è la sua connessione con i detenuti. Dopo la pubblicazione della canzone Folsom Prison Blues, ricevette diverse lettere di carcerati che gli chiedevano se fosse possibile per lui esibirsi in prigione. Sorprendentemente Johnny accetta immediatamente perché avrà modo di dire in seguito: il suo posto nella società lo sentiva fra gli ultimi. Prima del successo era uno di loro, era nato lì, era cresciuto come uno di loro. I concerti a Folsom e poi alla prigione di San Quentin saranno registrati e pubblicati quasi 10 anni dopo, vendendo milioni di copie, mentre nel frattempo Johnny proseguiva imperterrito a suonare nelle carceri di tutta America. E non smetterà mai di farlo. Tuttavia, farlo diventare famoso come fuorilegge è soprattutto il fatto che è effettivamente una persona che viola la stessa legge ripetutamente. Astemio non lo è mai stato, ma verso la fine degli anni 50 comincia ad alzare il gomito decisamente troppo, e questo è il male minore. Passi la disinvoltura con cui fuma erba, la passione versa di essa lo spingerà poi a comprarsi una villa in Giamaica, e il consumo massiccio di anfetamine e di barbiturici a iniziare a dare qualche problemino. Le prime, le anfetamine, gli servono prettamente per stare sveglio, sostenere gli infiniti tour in cui si esibisce in giro per gli States, e i secondi, i barbiturici, per dormire, in un mix tremendo che ha sulla sua psiche un effetto devastante. Il suo carattere, infatti, di solito solare ed estroverso, inizia a rabugliarsi. Invece di essere l'amico di tutti, come al solito, diventa nervoso e intollerante verso qualsiasi cosa lo infastidisca. Per essere un fuorilegge gli manca però una cosa: un periodo di tempo passato in prigione non a suonare. Fortunatamente il buon Johnny non ci finirà mai, di occasioni ne avrebbe avute, ma per qualche strana ragione chi fa country ci finisce con molta più difficoltà di chi suona blues. Ora, in realtà fisicamente in una cella ci finirà 7 volte, ma solo per ubriachezza molesta. Giusto il tempo di farlo dormire al fresco e rimandarlo a casa la mattina dopo.
I had a friend named Bill Camel. He used to rob, steal and gamble. And on the side he had begged, so he mopped up. I told him he shouldn't do it, and Camel told me he knew it. So he started begging with a bucket instead of a cup. He's in the jailhouse now.
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 Well, Camel plucked his dove when he wore a tuxedo to the country club. He's in the jailhouse now.
He's in the jailhouse now.
Yodel boy.
Al principio degli anni 60 inizia ad andare in tour con il supporto di Mother Maybelle and the Carter Sisters. È un gruppo vocale composto, come si evince dal nome, da Maybelle e le sue 3 figlie Anita, Helen e soprattutto June Carter. Cash la conobbe la prima volta nel 1955 nel backstage del Grand Ole Opie e fu come se si conoscessero da sempre. Johnny le dice che è cresciuto con la sua musica. Lei è più grande di lui di 5 anni, ma avendo cantato fin da quando era bambina la cosa non è particolarmente offensiva, e continua a parlarle, ma lei non lo ascolta perché è letteralmente ipnotizzata dai suoi occhi. Il colpo di fulmine tra i due è immediato. C'è un solo problema: entrambi sono sposati. June, infatti, è la moglie di Smith. Come è difficile dire quando inizi la loro relazione, per ovvie ragioni, è difficile anche non vedere l'inizio della loro collaborazione musicale come una semplice coincidenza.
I'll sweep out your chimney, yes, and I will bring you flowers, yes, and I will do for you most anything you want me to.
If we live in a cottage, you will feel like it's a castle by the royal way you're treated. Wow. And the attention shown to you.
Oh, I'll be.
La loro attività musicale però non deve essere vista come una mera scusa per stare insieme sul palco. I loro duetti funzionano molto bene e oltretutto lei scriverà un pezzo dedicandolo a lui dal titolo che potreste aver sentito, Ring of Fire. La canzone tratta di quello che si prova quando si è terribilmente innamorati di qualcuno e inizialmente lei la fa registrare a sua sorella, Anna. A Johnny piace molto e chiede di poterla registrare anche lui, in quanto in sogno ha avuto la visione che aggiungendo delle trombe mariachi la canzone sarebbe diventata una hit. Il resto, come si suol dire, è storia, ma non storia di tutti, in quanto Vivi, anche in tutto questo, è ancora la moglie di Cash e madre delle sue quattro figlie, di cui la prima, chiamata come Johnny chiamava i suoi seni, Rose Ann, ne dà una versione completamente diversa nella sua autobiografia. Un giorno, all'inizio del 63, mentre facevamo giardinaggio, Johnny mi raccontò di una canzone che aveva appena scritto con Merk Kilgore e Carly Lewis, mentre erano fuori a pescare sul lago Casitas. Mi disse: darò giù metà del merito per questa canzone. Si intitola Ring of Fire. E perché mai? Chiesi io, pulendomi la terra dalle mani. La sola menzione del nome di lei mi infastidiva. Ero stufa di sentirne parlare. Ha bisogno di soldi, mi rispose lui, evitando il mio sguardo. E mi dispiace per lei. Ancora oggi mi sconcerta, prosegue Vivian, sentire i dettagli elaborati che June ha raccontato sulla scrittura di quella canzone per Johnny. Non l'ha scritta lei più di quanto l'abbia scritta io.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bringing hurt to the heart's desire.
La canzone esce nel 1963 e diventa la più iconica della carriera di Johnny Cash. Oltre a raccogliere un enorme successo, ma di questo lui pare non accorgersi, in quanto l'unico momento della giornata in cui non assume sostanze spesso è quando dorme. E sebbene a letto Johnny ci stia spesso, giù nell'amante fissa ma non l'unica, dormire non è un'attività che Ivy pratica. Certo, così non può continuare. Questa doppia vita, per non dire tripla, lo sta chiaramente prosciugando e a nulla è servito nel 1961 trasferirsi con la famiglia in California. Avrebbe bisogno di prendere delle decisioni anche estreme su cosa fare della propria esistenza, ma perché affrontare i problemi quando si può semplicemente scappare? Le ragioni sono molteplici, nessuna di esse valevole per un fuorilegge, e allora lui prende e si trasferisce a New York, al Village, nel 1963, né con Vivian, da cui di facto si separa, né con June, che in tutto questo è ancora sposata, anche se non più con Smith, ma addirittura con un altro. Insomma, Johnny si isola in qualche modo. E nella grande mela entra in contatto con la nuova scena folk che si sta formando lì, e grazie ad essa entra in contatto con nuovi tipi di droghe, e il suo comportamento inizia a farsi in realtà ancora più estremo. Era andata a New York per lasciarsi tutti i problemi alle spalle, ma è chiaro che questo trucco non funziona mai.
I know a man whose plow handle hand is quicker than a light. Wes Harden is his name, they say. He travels in the night, for he might have to kill or walk around to fight. And if you ever saw Wes Harden draw, you know he can skin his gun. He won't say how many tried and died up against the top hand, up against the wrong man, 'cause Harden wouldn't run.
Johnny effettivamente è alla frutta. Passa giorni interi senza mai dormire, gira costantemente armato, animato da nuove paranoie indotte dai farmaci, e quando riesce a restare minimamente sobrio registra album folli come Mean as Hell, Cattivo come l'inferno, in cui si bea del suo essere così, perché i cattivi alla fine, parole sue, che ci piacciono o no, sono i personaggi più affascinanti nella nostra storia. Personalmente è al suo minimo, ma per quanto riguarda la carriera questo rimane il suo periodo più iconico, quello che ancora oggi ci fa immaginare Johnny Cash come un tipo oscuro, violento e che non chiede mai scusa. Fortunatamente due di questi tre elementi sono una maschera. L'ultimo corrisponde al vero e Johnny non avrà mai rimorsi per questo periodo della sua vita, dicendo che anzi, le canzoni che ha registrato in quei momenti erano le più divertenti di tutta la sua carriera. Le cose iniziano a migliorare nel 1966. Vivian, visto che il marito non si decideva a farlo, chiede e ottiene il divorzio, stanca del suo abuso di alcol e droghe, del fatto che stesse continuamente in tour, delle persistenti infedeltà e della relazione con June, che anche a distanza andava avanti, siamo chiari. A crescere le figlie ci penserà lei da sola. Non era fra l'altro una grande novità per lei, Johnny? Non è un cattivo padre, le sue figlie hanno tutte ottimi ricordi di lui. Il problema è che è un padre terribilmente assente. Quando ci sta è bravo, ma non ci sta praticamente mai. Happy.
Somewhere, someone above sent you to me for me to love.
Contestualmente anche June divorzia dal marito e la coppia June-Johnny può finalmente andare a vivere insieme e soprattutto a vivere in maniera aperta la propria relazione, che tuttavia diventerà ufficiale solo l'anno successivo a pratiche di divorzio finite fra Johnny e Vivian. Il 1967 è anche l'anno peggiore della sua esistenza. Le pillole ormai hanno preso il sopravvento e così come la paranoia da esse indotta. Lo sconvolgimento psicologico e il sentirsi solo, abbandonato e distante da tutti lo porterà a una sorta di folle ritiro mortale. Si recherà in una grotta situata sulle colline del Tennessee e deciderà semplicemente di sedersi lì e lasciarsi morire. Fortunatamente, a poche ore dall'inizio del suo intento, un'epifania religiosa lo convincerà ad uscire e a farsi aiutare da June, a smettere con le droghe. Ma visto il suo stato psicologico e la quantità di farmaci che assumeva, ci sono molti dubbi sul fatto che questa vicenda sia realmente accaduta e che non sia avvenuta solamente dentro la testa di Johnny. Ciò che è vero senza dubbio è che in quell'anno viene arrestato a Lafayette, Georgia, perché lo trovano con addosso un'intera farmacia in seguito a un incidente automobilistico. Le pillole sono regolarmente prescritte, ma guidare dopo averle prese è comunque un reato, e allora lui prova a corrompere il poliziotto della stradale. Risultato? Passerà la notte in cella. La mattina lo viene a rilasciare lo sceriffo Ralph Jones, che è un suo ammiratore e che gli fa un lungo discorso su come stia bruciando la sua vita, ma forse ancora peggio, il suo talento.
Oh, Danny boy, the pipes are calling. From glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the roses fallen. It's you must go and I must bide. But come ye back when summer's in the meadow, or when the valley's hushed and white with snow. I'll be here in sunshine or in shadow. Oh, Danny boy,
Oh, Danny boy, I love you so.
Così non può effettivamente andare avanti e dunque decide di riprendere il controllo della sua vita. Per un mese si trasferisce nella sua villa insieme a June e a una marea di altre persone, perché così ci sarebbe sempre stato qualcuno con lui per impedirgli di cadere di nuovo nel vortice. Ed effettivamente stavolta non ci ricade. Non smette di netto, ma a poco, mese dopo mese, riduce i quantitativi di pillole e droghe che utilizza e nel 1968 almeno la dipendenza da anfetamine l'ha superata. Insieme a June registra Jackson, che poi diventerà il loro cavallo di battaglia, per cui entrambi vincono un Grammy. La compagna lo aiuta anche a riscoprire la fede cristiana e ogni giorno sembra stare meglio, anche perché lei è stata molto chiara con lui. Se avesse continuato in quella maniera, non si sarebbero mai sposati e per quanto a Johnny piacessero le droghe, non c'era paragone con il sentimento che provava per la futura moglie. Il 22 febbraio 1968, infatti, durante un concerto a Londra, non la famosa città inglese ma una cittadina dell'Ontario, Canada, le chiede di sposarlo davanti a 7.000 persone. Lei, in realtà, aveva già deciso di farlo la prima volta che lo vide nel 55 e dunque dice di sì senza remore. Questa parte della sua vita sarà poi raccontata nel film Walk the Line con Joaquin Phoenix e Reese Witherspoon in maniera estremamente romanzata, ma che varrà un Oscar all'attrice.
If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby?
If you were a carpenter and I were a lady, I'd marry you anyway. I'd have your baby.
If a tinker was my trade, would I still find you?
I'd be carrying the pot you made, following behind you.
Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow.
Primo marzo 1968, Johnny e June diventano finalmente il signore e la signora Cash. Galvanizzato dal matrimonio, Johnny prepara anche un grande ritorno sulle scene musicali ed è in questo momento che rilascia i suoi due live dei concerti fatti prima a Folsom e poi a St. Quentin, entrambe prigioni. I due dischi escono nel 68 e nel 69 vendendo milioni di copie e creando anche un grande scandalo. Cash, infatti, suona concerti negli istituti di correzione da più di 10 anni, ma va da sé che gli unici ad aver assistito ad essi sono i carcerati e al massimo i secondini. Dunque, nessuno sapeva nulla. Quando escono ambedue gli album, la gente finalmente lo sa. Johnny Cash, in entrambi i casi, scelse di eseguire le sue canzoni da outlaw più controverse e ascoltare dei criminali fare il coro, ridere, scherzare, anche solo battere piedi e mani su frasi come I'll never forget the day that I shot the bitch down. Non scorderò mai il giorno in cui ho finalmente sparato a quella puttana, fece trasalire un sacco di gente, soprattutto perché con estrema nonchalance Johnny inframmezza la scaletta con canzoni religiose.
Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck that loving 44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun, took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pill. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down.
È probabile che fra il 68 e il 70 sia il periodo più felice della sua esistenza. Proprio nel 70, infatti, il culmine è la nascita di suo figlio John Carter Cash. L'evento è anche l'ultimo tassello che gli serve per smettere di bere e soprattutto prendere droghe e per la prima volta, dopo anni e anni, passa dei giorni completamente sobrio, felicemente sposato e con una strana famiglia allargata, che oggi chiameremmo moderna, ma all'epoca non era così usuale. Perché effettivamente June a vivere con loro si porterà tutto il suo vecchio gruppo, ovvero la sua famiglia e i figli del precedente matrimonio.
Down the mountain, I chased a moonbeam. On the beach, I built sand castles too. My moonbeams faded, my castles tumbled. All of this was meaningless. Happiness is you.
Alla soglia dei 40 anni, Johnny è dunque l'artista di maggior successo della Columbia Records. È riuscito persino a vendere più dei Beatles nel 69 negli Stati Uniti, naturalmente non in Inghilterra. La cosa che tuttavia stupisce di più è come lui non sia cambiato minimamente, quasi di una virgola rispetto ai suoi esordi. Certo, in mezzo è cambiato parecchio, ha avuto dei momenti difficili, ma ha fatto una sorta di cerchio. E sembra ritornato perfettamente il ragazzino che, dopo aver visto il film sulla prigione di Folsom, aveva deciso di imbracciare una chitarra come missione di vita. E se la rivoluzione rock gli ha effettivamente permesso di diventare famoso, lui al rock non è andato appresso e l'unica cosa che ha fatto per andare incontro a questo genere è stato suonare un po' più rapidamente. Nel profondo rimane un artista country e se intorno a lui tutti passano all'elettrico, lui li ignora, continuando con ostinazione a suonare la sua vecchia chitarra acustica, a vestirsi come un becchino e a sfoggiare un taglio di capelli che Elvis aveva appena fatto diventare fuori moda. Un vero esponente di quel country che ormai non esiste più, non per modo di dire, e non solo perché Beyoncé o Taylor Swift pretendono di farlo. Era un genere che parlava dei problemi sociali dell'America rurale, di quella troppo spesso tristemente nota per il razzismo e il fondamentalismo religioso, ma non è sempre stato così e soprattutto non è solo quella l'America rurale. Le canzoni di Cash sono state sempre solo a favore degli ultimi, dei derelitti, dei lavoratori, ben saldo nel suo principio che il sudore ha lo stesso colore, nessuno, sulla pelle di qualsiasi persona che lavora, sia essa bianca o nera. Il concept album Blood, Sweat and Tears parla di razzismo, ma non per ispirare, quanto per mettere il suo pubblico bianco davanti alle proprie colpe. E se dall'altro lato è un uomo di vizi che ama le sostanze e le donne, fa tutto parte del suo essere passionale, del suo essere ardente, del suo bruciare, per l'appunto, come un cerchio di fuoco.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into to a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you.
Se Johnny Cash è considerato il fuorilegge per eccellenza del mondo della musica, in realtà poi di guai con la giustizia non ne ha avuti parecchi, e soprattutto li ha avuti per cose piuttosto peculiari. Vi abbiamo raccontato dell'arresto a Lafayette, arresto avvenuto sostanzialmente per guida in stato di ebbrezza da farmaci e tentativo di corruzione di un poliziotto. Ma ci sono stati arresti ancora più assurdi. Ad esempio quello che avviene nel 1965, mentre Johnny era accampato nella riserva naturale di Los Padres. Mentre è a pesca con il nipote, il suo camper prende fuoco e dà fuoco a più di 400 acri di foresta, che fra l'altro è l'habitat naturale del condor californiano, specie che si reputava estinta dopo questo incendio. Fortunatamente in seguito si scopriranno degli esemplari scampati. Johnny dà la colpa a un malfunzionamento del veicolo e comunque dice: vabbè, ma chi può importare? È un incendio, succede allo stato della California, importa, che dell'evento ha un'altra versione. Johnny era strafatto, secondo loro, ha acceso un fuoco da campo e non ha saputo controllarlo, diventando il primo americano a essere arrestato e condannato per danno ambientale con una multa record. L'11 maggio sempre di quell'anno viene arrestato per violazione di proprietà privata perché è entrato nel giardino di un'abitazione per raccogliere dei fiori. A fine anno un arresto davvero fuori legge. Contrabbando di eroina dal Messico. Le accuse in realtà cadono. In realtà è andato in Messico solo per comperare una quantità oscena di pillole mal legali e prescritte e semplicemente pagarle meno con il cambio.
San Quentin, I hate every inch of you. Thank you very much.